Andiamo a una notizia molto importante per questo tempo della fine,
Sì, la notizia più importante di oggi
anche di oggi.
è da diversi anni che chiediamo al Signore questo e finalmente credo che è arrivato perché siamo nel tempo della fine e il Signore ci sta rispondendo. Ok, per carta e penna e scrivetevi i nomi di queste nazioni che adesso vi daremo.
Leggo Rai News. L'Ungheria evoca uscita dall'Europa quando dovrà contribuire al budget. Il Fatto Quotidiano. Ungheria, duro scontro con Bruxelles. Non vogliamo le lobby LGBT nelle nostre scuole.
Ungheria dice non vogliamo la vostra politica LGBT, che no, non vogliamo che vengano a insegnare alle nostre scuole, tenetevele voi a Bruxelles. E Bruxelles dice allora noi non vi diamo i soldi. Vedi un po' come queste LGBT sono in controllo. Ma il punto è perché se tu non puoi essere cristiano e anche LGBT, non puoi, perché sono due cose completamente diverse.
Vero, sì.
Cioè noi non diamo, no, non è che noi cristiani stiamo proibendo gli LGBT, che facciano quello che vogliono. La pensiamo diverso, la Bibbia la pensa diverso, fate quello che vogliono. Invece loro no, entrano nel nostro territorio, nelle nostre chiese, nelle nostre scuole e vogliono comandare. E questa è dittatura, e questa è oppressione. Comunque. È incredibile la tracotanza di questi smargiassi sessualmente pervertiti di Bruxelles. A tutti i costi devono comandare a casa degli altri, a punto di spingere intere nazioni, come l'Ungheria, ad uscire dall'Unione. Ma l'Unione Europea non è nata per cambiare i valori e la sessualità nelle scuole delle nazioni, almeno ufficialmente. Questo mostra chiaramente cos'è che c'è dietro, l'origine spirituale, cioè demoniaca di questa falsa democrazia Unione Europea, che disperatamente vuole diventare dittatura socialista. Avanti con il giornale.
Il giornale. Orban e Unione Europea ai ferri corti. Pronti a uscire. Troppe le ingerenze.
Troppe ingerenze dell'Unione Europea contro l'Ungheria ed altre. Dice, noi siamo pronti a uscire dall'Europa. Quindi questi qua, pur di spingere le loro perversioni sessuali, spingono nazioni ad uscire dall'Unione. Penso un po'
Wow.
questi qua, che razza di agenda che hanno in testa questi qua. Vuoi
Ai.
avanti a leggere qualche citazione?
Nessun deficit democratico. E con la strategia della negazione delle accuse rivolte settimanalmente a Budapest dalla Commissione europea e sistematicamente rispedite al mittente dal premier Viktor Orban, che l'esecutivo ungherese evoca stavolta lo spettro di una possibilità estrema, che comincia a prendere forma come un incubo. Mai in modo tanto netto l'Ungheria aveva infatti palesato le conseguenze di un amore giunto quasi al capolinea, quello che ha finora tenuto insieme nella stessa casa continentale l'Europa, paesi dalle differenti visioni.
Quindi all'inizio sono iniziati per avere un mercato, scambio libero, e adesso vogliono andare nello spirituale, vogliono andare a pescare nel torbido, vogliono entrare nella tua vita sessuale intima, vogliono entrare nelle tue case a dirti come far crescere i figli, come non farli crescere, cosa insegnare nelle loro scuole. Questo mostra l'origine satanica dell'Europa, dell'Unione Europea. Qui c'è un altro giornale, cosa dice? Ungheria. Duro scontro con Bruxelles.
Sì.
Non vogliamo le lobby LGBT nelle nostre scuole. Tenetevele a Bruxelles. Avanti con qualche citazione.
Sì, la citazione da Il Giornale dice: l'ipotesi di addio è ancora più plausibile, ripete il ministro ungherese, se gli attacchi di Bruxelles proseguiranno su scelte di valori, innanzitutto quello dei diritti LGBT. Per cui è stata aperta una procedura di infrazione contro l'Ungheria. Il premier Magyaro si è imbestialito. Ha accusato
Maggiaro sarebbe il presidente Orban dell'Ungheria.
ha accusato la Commissione europea di pressioni e doppio pesismo.
Doppio pesi, doppio standard.
Su Facebook ha lanciato un referendum sulla norma che vieta la promozione dell'omosessualità nei confronti dei minori, definendo sistematicamente l'azione di Bruxelles puro banditismo giuridico.
Banditismo giuridico. Questo è andare a casa tua e dirti cosa devi fare sessualmente. Immagina quanto assatanati sono diventati questi.
Per il Premier, la Commissione non avrebbe infatti alcuna competenza in materia.
Amen. Dio benedica Orbán.
E ciò nonostante, dice lui, vuol costringerci a fare entrare nelle scuole attivisti LGBT.
Attivisti, cioè quelli che lottano, combattono con i paraocchi per la loro politica. Devo andare nelle scuole a far questo. Ma come, i cristiani non possono entrare, devono entrarci questi qua.
Mentre l'educazione dei figli in materia di sessualità è competenza esclusiva dei genitori.
Ma la scuola non è neanche, non dovrebbe neanche entrare nelle, a livello di cose sessuali. Deve poi insegnare, non deve, questi stanno spingendo un'agenda, una politica, una mentalità, un'ideologia e anticristo, tra l'altro, che è completamente contro la Bibbia. C'è solo una spiegazione, fratelli, l'anticristo è dietro l'angolo.
Dopo il lancio del referendum, quasi 30.000 persone sono scese in strada per manifestare contro il Magiaro.
Eh sì, 30.000 LGBT sono andate nelle strade, logico, che ogni, in ogni politica, compresi gli LGBT, è logico che manifestano le loro idee politiche, ma 30.000 su 10 milioni di ungheresi non sono tanti, ma non sono niente.
E poi continua. Ieri è intervenuta pure la ministra della giustizia, Judith Varga, per denunciare l'abuso di potere della commissione e le accuse basate su fonti faziose. L'esecutivo Orbán non va più per il sottile, minacciando la Huxit entro fine decennio.
Huxit, Angela.
Come Brexit,
Brexit,
Huxit.
Brexit vuol dire
Hungary.
Bretagna che esce, Huxit, Ungheria che esce.
Yeah.
Dice entro la fine del decennio l'Ungheria può uscire dall'Europa. Ve la potete tenere questa vecchia baldracca, che non è più l'Europa di una volta dove c'era un minimo di legalità e di giustizia. Adesso sono i giudici, sono i presidenti, sono i politici che vogliono entrare nelle nostre case e dire che i figli appartengono allo Stato, dicevano i socialisti spagnoli. E adesso invece c'è qualcuno che dice no, non avete, mi sa che voi siete un branco di stravolti. Comunque l'Ungheria e il resto delle nazioni del blocco Visegrad, scrivetevelo, blocco Visegrad. Chi sono blocco Visegrad? Sono quelli Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Queste quattro nazioni sono il blocco Visegrad, che avranno un'importanza cardinale per i cristiani al tempo della fine. Adesso spiegheremo perché. Quindi Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Allora, questo blocco rappresenta quello che rimane della vera Europa. Ce ne sono altre, c'è un altro paio di nazioni che seguono la politica di Visegrad e sono precisamente, scrivetelo, la Slovenia e la Croazia. Sono allineate sulla stessa linea dal blocco di Visegrad.
Sono abbastanza vicine all'Italia.
Sì, la Slovenia è attaccata a Trieste. Ci può andare in bicicletta. Allora, dicevo, questo blocco di Visegrad rappresenta quello che rimane della vera Europa, quella tradizionale. Per quanto riguarda l'Italia, sappiamo, ormai è una terra di conquista non solo da immigrati, ma è stata colonizzata da tutti. Dall'America, colonizzata dall'America, colonizzata dall'asse Berlino-Parigi, e adesso ciliegia su questa specie di torta un papa della Pachamama che ha la sola funzione di benedire tutto quello che rappresenta la corrente politica atea emergente. Lui benedice. Il politico parla e lui approva. C'è sempre, sai, quei impiegati col timbro, gli occhi chiusi, lui timbra tutto, no? Basta che viene da Bruxelles. Ok, chissà che un giorno qualcuno lo evangelizza questo qua. E allora è inutile farsi il sangue acido, fratelli. Inutile frustrarsi per la fiumana di ingiustizie o ricercare lo stato di diritto sancito dalle Costituzioni. Inutile. Bene farlo valere se e quando è possibile. Fatelo valere. Ma non però, non vi frustrate se i clown di Bruxelles faranno solo apparenza, molta apparenza e zero sostanza. Perché è così il mondo ateo senza valori. Tutte chiacchiere. Va bene? Cos'è che insegna Bruxelles? In questo momento Bruxelles è una scuola di cosa? Come praticare la dittatura e chiamarla democrazia. Chi vuole imparare a infinocchiare, imbrogliare, turlupinare dittatura con l'ombrellino della democrazia sopra, guardi a Bruxelles. Loro hanno fatto tesoro dell'esperienza stalinista. Quando hanno stilato la Costituzione europea, tanta gente ha detto, ma caspita, questo è peggio del Soviet. È peggio, infatti non la mettono in pratica perché manca l'anticristo. Ma la Costituzione europea è peggio di quello che aveva Stalin. Va bene, quindi l'eguaglianza secondo Bruxelles qual è? Cioè l'eguaglianza per loro è nessun diritto di insegnare il cristianesimo nelle scuole, ma ogni diritto per le perversioni sessuali nelle scuole.
Anzi obbligo.
Anzi ha detto che all'Ungheria che non gli daranno più soldi che gli davano perché non fanno entrare i pervertiti sessuali. E io dico, se pervertiti a casa vostra. No, a casa tua, nelle tue scuole, nella vostra cultura e cambiamo tutto. E avanti con gli immigrati. Orban ha costruito un muro, non entra nessuno lì. E sono ancora una nazione normale l'Ungheria. Sapete com'era l'Italia 30 anni fa, 20 anni fa? Non era troppo male. Male sì, ma non come oggi. Ecco, l'Ungheria è oggi come era 30 anni fa. Fatti dovuti raffronti.
E tu credi che questo succederà? Cioè l'Ungheria uscirà dall'Europa? Perché infatti ho visto che Orban ha detto che non ha paura di uscire perché l'Ungheria sta prosperando economicamente e Bruxelles e l'Europa sono gelosi e quindi per questo le sanzioni, le minacce.
L'odio satanico di Bruxelles e dell'Europa e di certi saltimbanchi anche conosciuti come politici italiani che odiano queste nazioni è perché loro, perché queste nazioni, Visegrad, Ungheria, dimostrano che stanno facendo meglio senza la porcheria che viene da Bruxelles. Fanno molto meglio senza la monnezza di Bruxelles. Bruxelles è diventata una fabbrica di immondizia. Adesso vogliono andare nella tua vita sessuale, privata, personale e dirti come devi scegliere sessualmente.
Sì.
E ormai dice, senta, a casa nostra, infatti lui fa referendum, lui è stato eletto democraticamente, un dittatore, dicono a Bruxelles. E perché il dittatore cosa ha fatto questo poveraccio? E non fa entrare Soros con la sua università di americanismo, LGBTismo, vabbè, e anticristismo. Non dà questa libertà. Ma scusa, a casa mia perché devo dare la libertà a un ladrone di entrare, a un maniaco di entrare? Ma non rispetti i suoi diritti. A casa mia un imbroglione, un ladrone, un pervertito sessuale non c'ha nessun diritto a casa mia. Ma allora voi non siete democratici e noi non vi diamo soldi in Ungheria. Adolfo Hitler era quasi una brava persona paragonata a questa gente qui. Veramente, quello era un operatore umanitario quasi paragonato a questi. Questi qui sono satanati scientifici, con la patente, con i diplomi. Dimmi.
Cosa succede se l'Ungheria esce dall'Europa?
Ma guarda, in base alla profezia della Bibbia, infatti tu chiedi se l'Ungheria esce, se esce, L'Ungheria, la domanda non è se esce, la domanda è quando esce. E si è garantito al 100%.
Ma sì?
Te lo garantisco io, anzi a parte non io, la Bibbia, che è quello che io non è che conto molto. Cioè la Bibbia profetizza che ci saranno, scrivetelo, 17 nazioni che usciranno dall'Unione Europea. Scrivetelo, ditelo a tutti quanti, l'ha detto frate Giuseppe. Va bene? Mi prendo la responsabilità. 17 nazioni di queste 27? E se saranno 28, 18? E se saranno 30, allora ce ne saranno 20? Che usciranno, come lo sappiamo? Lo sappiamo tramite l'algebra. Cos'è l'algebra, Angela? Definire un risultato in base agli elementi provveduti, gli elementi che c'è davanti. Corretto?
E come lo sai dove è scritto che 17 nazioni se ne andranno dall'Europa?
È scritto nella Bibbia, è scritto Daniele capitolo 7. Daniele capitolo 7 dice che la bestia c'ha 10 corna che daranno potere all'anticristo. Apocalisse 17, legge, Apocalisse 17, 12 e 13.
Apocalisse 17.
12 e 13, sì, per favore.
12 e 13. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Quindi se le 10 nazioni, e sappiamo da Daniele 7 che le 10 nazioni, che sono 10 corna, sono sulla testa della quarta bestia di Daniele 7 che rappresenta Roma. Va bene, quindi sono le 10 corna che sorgono la testa di Roma. No, dov'era la testa di Roma? Non il corpo di Roma che arrivava fino all'India. Arrivava fino all'Iran, la Persia, quella zona lì. La testa dell'impero romano, la testa è Roma. Roma, l'Italia, la Francia, la Germania, insomma quella zona lì, no? Ok, quelle lì sono le 10 nazioni, le 10 corni, 10 nazioni. Nel 1992-94, quel tempo lì, hanno formato un'Europa di 10 nazioni che si sono unite anche militarmente. Adesso non fanno molto, però sono lì, sulla carta sono unite. Si chiama Western European Union, Unione Europea Occidentale. E sono queste 10 nazioni. Adesso vi daremo la lista, così potete anche scriverlo.
Sì, però non dice che 17 nazioni se ne andranno.
Eh sì che se ne andranno, perché rimarranno in 10. Scusa, se rimangono 10 nazioni, vuol dire che le altre 17 se ne vanno. Se saranno 18, mm-hmm. se ne vanno. Okay. Se saranno 28, se ne vanno in 18. Mm-hmm, mm-hmm. Certo che dice sono 10. E quindi già Orbán comincia a dire, me ne vado, non ho più bisogno della prostituta, della prostituta Babilonia, non la voglio più, mi sono stancato. Mm-hmm. È veramente una battona, non la voglio questa Europa. Troppo prostituta. Tenete la vostra porcheria, io torno all'Ungheria di una volta. E il quadrilatero, le quattro nazioni, Visegrad, dicono sì, amen, lo stanno spalleggiando. D'accordo? Quindi,
sì.
Quindi rimarranno 10 nazioni. Chi sono le 10 nazioni? Le più anticristo. Va bene? Allora... se fratelli prendono carta e penna, poi gli diamo la lista delle nazioni che abbiamo ricevuto tante volte. A proposito mm-hmm. della bestia e il suo marchio 66 che viene, guardi, c'è qui un articolo dell'ANSA. Cos'è
sì.
che dice l'ANSA qua?
In Italia si lavora ai microchip che ascoltano il cervello.
Ecco, l'hai messo questa foto sulla radio?
Sì.
Bravissima. Vuoi leggere un articolo? Qualche pezzo dell'articolo, i microchip.
I microchip impiantabili sono costituiti da migliaia di sensori neurali delle dimensioni di un capello e permettono di ascoltare l'attività bioelettrica di un grandissimo numero di neuroni in diversi circuiti cerebrali.
Ecco, quindi stanno lavorando a come controllare il cervello, insomma. Quando la gente riceverà il microchip, non può più salvarsi e ricevere Gesù, perché il cervello gli dirà no. Hanno già fatto esperimenti, hanno messo microchip, ma più ancora 20-30 anni fa, su ladri violenti e stupratori in America, stupratori e ladri, e con questi microchip, eccetera, non rubavano più, non stupravano più, non assassinavano più, si comportavano, capito? Quindi il microchip ti può influenzare certe zone del cervello, ti toglie la violenza o ti toglie, per esempio, cose... istinti criminali, per esempio credere in Cristo, credere nel Vangelo. Più criminale di questo non ce n'è per l'anticristo. Quindi una volta che c'è il microcipo non puoi più ricevere Gesù. Avete preso carta e penna, fratelli? Che le 10 nazioni sono sulla zucca, sulla testa della quarta bestia, Daniele 7, Roma, va bene, sono, in senso antiorario, l'abbiamo già detto tante volte, Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Germania, Austria, Grecia, Italia, giusto? Ecco, sono queste 10 qua.
Sì, sì, sì.
E queste sono le nazioni che dovete uscire. Tra l'altro 3 di queste qua saranno distrutte. Ci sarà la guerra e 3 saranno distrutte, a cominciare con l'Italia. Adesso vedremo perché, parleremo anche di quello. Come sapete, il Signore ci ha mostrato che i fratelli che programmano di rimanere in Europa e di attraversare in Europa quello che viene, compreso, io lo stavo dicendo, parlavo dell'abbonamento ai vaccini, arriva un vaccino dopo l'altro. Uno tira l'altro, vi riempirà dei vaccini a più non posso. Fratelli che vogliono rimanere in Europa e non uscire, come io innanzitutto consiglio, però se non potete uscire e volete rimanere in Europa per attraversare in Europa la tribolazione della Chiesa, Marchio 666, fino alla fine della tribolazione e fino al rapimento della Chiesa, questi fratelli, ecco la notizia, confermate, che già abbiamo accennato, farebbero bene a spostarsi più presto se possono, se non fuori dall'Europa, possibilmente in altre parti dell'Europa, fuori dalle 10 nazioni che vi ho dato la lista, va bene, e che daranno il loro potere e autorità all'anticristo. Queste 10 nazioni daranno potere all'anticristo. Va bene, quindi 10 nazioni che, come abbiamo, che vi ho citato adesso, abbiamo studiato nel corso biblico, va bene, e sono... Devo ripeterlo di nuovo? L'avranno scritto.
Ripeti.
Lo ripetiamo.
Sì, sì.
Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, a 2-2, Lussemburgo, Belgio, Germania, Austria, Grecia, Italia. Ok, questo è quello che vedo io. Voi siete liberi di non credere, io vi dico che proviene dal Signore. Scrittura è Daniele 7, ci sono 10 nazioni. Dove? Sulla testa. E queste 10 si sono già unite nel 94-95. Vi ricordate le prime parole di Draghi non appena ha ricevuto il potere in Italia? Cos'è detto Draghi?
Cosa
ha detto il draghetto? Ha detto, e io ho l'articolo, devo andare a scartabellare, a cercarlo, e adesso dobbiamo rinunciare alla nostra sovranità. È la prima cosa che Draghi ha detto.
Wow. Dare il loro potere alla bestia.
A dare potere alla bestia. Legge Apocalisse 17:13. Quindi Draghi, all'oscuro delle profezie, era molto biblico e molto profetico. Mi leggi?
Apocalisse 17:13. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Hai capito? Le 10 nazioni daranno potere alla bestia, così come le 27 nazioni, uscite dall'Inghilterra, il 28, sì, sono 27. Sì, sì, sì. 27 hanno dato potere a Bruxelles, un potere limitato, però hanno dato potere. Quando arriverà l'anticristo, che sarà un genio, un intelligentone, parlerà meglio di Hitler, Stalin e Mussolini messi insieme, non è poco. Questi qui, quando aprivano la bocca, prima di aprire la bocca, gli battevano le mani. Gloria al grande duce per quello che non ha ancora detto. Ci sono storie di Stalin che hanno battuto le mani una volta per 10 minuti. C'è stato uno che non so se si è seduto. Dopo due o tre settimane è sparito, l'hanno mandato in Siberia. Si è seduto mentre gli altri battevano le mani. Capito? Quando arriverà il diavolo incarnato, vabbè, che il diavolo imita, dice come Dio ha incarnato Gesù e io non devo incarnare uno dei miei diavoli. Tu vieni qua, smetti di lustrarmi le scarpe, allunga le corna, tu sarai l'anticristo. Ma niente, ti do io potere, pronto. Capito che sta per succedere? Vabbè, io la metto a scherzare per zuccherare la pillola, perché non voglio spaventare i fratelli di quello che arriverà, perché sai, a volte gente fa posto a spaventare. cerca di spaventare, almeno, vanno in, almeno si salva. No, no, non voglio spaventarvi. Voglio dirvi che c'è Gesù, ci sarà lo Spirito Santo, mm-hmm. ci saranno i 144.000, più un assistente, sono io. Andrò a assisterli se sono ancora vivo. Va bene?
Sì.
Spero che vi offrite tutti come assistenti. Va bene?
Quindi vediamo le
allora,
nazioni.
Allora, dove eravamo, Angela? Tu che sei la...
Vediamo le nazioni disposte a rinunciare alla sovranità per dare potere alla bestia. E se qualche nazione non segue la trenda, viene perseguitata, come l'Ungheria.
Segue cosa?
Se non segue la trenda.
La trenda, il trend, vuoi dire?
Yes.
Che poi non è neanche in italiano si dice la corrente, si dice okay. la tendenza. Si dice.
Non si sottomette, sì.
Ecco. Angela, Dio la benedica, sta cercando di italianizzare l'inglese. Quindi quello che è trend, lei dice trenda. Grazie. Guarda,
you.
Forse può scrivere un bel dizionario così che... Va bene, Angela, mi dice dove eravamo? Sì, c'è degli appunti, c'è anche delle scritture qua.
Vediamo che le profezie si stanno compiendo, nel senso che le nazioni sono pronte a rinunciare alla sovranità.
Ecco, esatto. Torniamo lì. Apocalisse 17:13, torniamo lì, fratelli. Mm-hmm, mm-hmm. Allora, cos'è che dice? Essi hanno...
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Allora, daranno autorità alla bestia, l'anticristo, il diavolo, perché hanno?
Hanno uno? Lo stesso pensiero.
Lo stesso pensiero. Capito, abbiamo già detto. Questo spiega la grande spinta, il grande trend, o la trenda, se preferite, verso il pensiero unico. Grazie, Angela, già abbiamo bisogno di te. Chissà, dopo un po' l'italiano diventa noioso. Quindi... Ecco perché oggi si parla tanto di pensiero unico, perché era profetizzato 2000 anni fa, Apocalisse 17:13, scusatemi, mi mangio le parole qua. Essi hanno lo stesso pensiero e danno potenza al diavolo. Quindi il pensiero unico di cui tanto si parla serve a farli pensare allo stesso modo, no? Affinché diano la loro
autorità alla bestia.
Al diavolo, a Satana. Cosa ha fatto Eva nel giardino? Ha unito il suo pensiero allo stesso pensiero di chi?
Del diavolo.
Di Satana. Ed ecco che Eva, Adamo ed Eva diventano dello stesso pensiero. Pensiero unico e prendono frutto proibito, questi disgraziati. Scusa, antenato, ma è così la storia. Avete fatto proprio un fiasco lì così. Al vostro posto forse l'avete fatto anch'io, non mi credo migliore, ma fiasco rimane. Nel nome di Gesù Cristo. Tu perché hai alzato il dito?
Una domanda volevo chiederti. Queste quattro nazioni di Visegrad che non seguono il pensiero unico, cosa possono loro fare contro tutto il resto dell'Europa? Perché sono paesi deboli, non hanno una potenza militare, non hanno armi nucleari, non sono niente davanti all'Europa.
Beh, l'Europa e l'anticristo che viene non riterrà necessario di fare la guerra contro 17 nazioni. Non sarebbe politicamente corretto. E cazzo, se tu mi ammazzi 17 nazioni, allora tutti si mettono paura, no? Quindi cosa faranno? Li lasceranno andare. Cioè, riterranno che non ha bisogno. In pieno adempimento con la profezia che 10 rimarranno, capito? Un po' come la guerra di secessione, e che in Italia, in americano si dice guerra civile, gli Stati Uniti, una guerra che è durata 4 anni, con più di 500.000 di morti, a quei tempi era tantissimi, e hanno fatto la guerra agli stati del sud perché volevano uscire dall'Unione. Il sud non voleva fare la guerra, allora hanno preso la prima scusa sotto mano, che era liberare i neri, che non gliene fregava niente a quelli del nord. Infatti si è visto dopo, alla fine non le hanno fatte neanche votare dopo la fine della guerra. Per un secolo i neri non hanno potuto votare. Allora sta guerra cosa è servita? Ma era una scusa per non perdere potere, per non perdere gli Stati Uniti. E quindi l'anticristo cosa farà? Farà andare via quelli che andranno via. Appunto, esattamente 17 nazioni usciranno, scrivetemelo. Però quando si sveglierà anche l'Italia, che io credo che l'Italia sarà di quelle che si ribelleranno, o magari cambieranno il Papa e metteranno uno che c'è un po' di più sale nella zucca, non sappiamo. E altre due nazioni, chi saranno? Non lo so. Io credo che probabilmente l'Italia, perché è così, deve finire il sesto impero mondiale, l'Italia è il rimasuglio del Sacro Romano Impero, e dare vita al settimo impero mondiale, la settima testa del dragone. Per poter fare questo, la settima deve distruggere la sesta. Va bene? E allora, cioè dopo che la defezione del Brexit, va bene, dopo che è uscita la Gran Bretagna, altri 17 usciranno. Fin qui l'anticristo dice, ok, portiamo pazienza, guarda come sono pacifista. Però l'anticristo metterà un limite, anche per evitare che il suo regno satanico non si sgretoli, non crolli. E allora, quando altri tre cercano di separarsi, dicevo, allora lui muove guerra. Guerra, chi cerca di andarsene dall'unione distruggerà tre nazioni, come profetizzato. Adesso leggiamo qualche scrittura su questo, va bene? Però anche distrugge queste tre, anche per cosa? Anche per segnalare alle sette corna, o cornuti, come preferite, che rimangono, va bene? Che devono rimanere uniti. E la Bibbia dice che sono 10 corna, 3 distrutte, rimangono 7 corna. Molto cornuto il diavolo, ragazzi, corna da tutte le parti. Quindi o rimanete insieme voi 7, altrimenti venite distrutti. Regola logica, come si usa in tutte le mafie, di rispetto. Cioè non puoi uscire senza il permesso del capo, il padrino dei padrini, appunto l'anticristo. Quindi allora era piaciuto di ballare alla musica degli euro, dei soldi, e adesso pagano il conto, vengono distrutti, perché adesso non vogliono, si stanchi di leccare i piedi all'anticristo, e dice no, basta, adesso sono stancato di leccarti i piedi, signore anticristo. Ah sì, allora io vi distruggo, e li distrugge, va bene? Va bene, andiamo alle scritture, guarda.
Sì.
Perché sennò sembra che sennò sono idee strampalate di fratello Giuseppe qua.
Okay.
Daniele 7:7-8, cosa dice?
Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna.
Ok, questa non è una cosa controversa. Tutti gli studiosi biblici, seri, tutti, sono d'accordo che questa è Roma. Quindi è inutile che sia qua a convincervi che è Roma, d'accordo?
Sì, sì, sì.
Potete chiedere a qualunque...
Si può studiare questo, sì.
Qualunque scolaro.
Verso 8.
Qualunque studioso. Allora, questa bestia, quarta bestia, ha 10 corna. D'accordo, era diversa dalle precedenti. L'impero romano fu diverso da tutti gli altri, cioè è stato preceduto da Egitto, Assiria, Babilonia e Grecia, Medio Persia e Grecia, quindi 5, Roma era la sesta, ma era diversa, cioè perché è durata 2000 anni, diciamo, c'è ancora. La sua potenza è durata 1000 anni, la sua potenza. Quindi è diversa dalle altre, infatti... ha distrutto tutto, sbranava, stritolava, cioè la cultura romana ha preso il mondo. Tu vai, io sono stato in Danimarca e altre nazioni, puoi andare in Sud America qua, e ci sono nomi latini nelle medicine, sì, nella botanica, capisci? Cioè la cultura romana ha preso il mondo, capisci? C'è niente da fare. Quello che non ha colonizzato con le legioni romane l'ha colonizzato con la cultura. Quindi stritolava tutto, Roma è tutto, va bene? Era la gloria dell'Italia, Roma, e l'orrore dei barbari, dell'altra nazione. In Danimarca, per esempio, Roma non è quel grande eroico impero come lo crediamo noi in Italia. E noi, per noi danesi, compresi mia moglie, sono barbari. L'elmetto con le corna, così.
Sì,
no?
Sì.
Invece per loro non si sentono barbari. Gli ho chiesto a mia moglie, ma voi vi servirete barbari? No, noi ci riteniamo vichinghi, non barbari. Uh-huh. Se barbari sarete voi. Quindi non andate dalle danesi a dirgli che sono barbare, perché fate una gaffe, e se per caso è la cuoca siete nei guai, d'accordo? Senti, vai al verso 8, sempre Daniele 7.
Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale... tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti.
Capito? Dopo i 10 corna spunta un altro corno. E quanti sono? 10 più 1.
11.
Bravissima.
Grazie.
Matematica perfetta. Sono 11 corna. Quindi il diavolaccio c'ha qui 11 corna. Allora dice che tre furono distrutte, divelte.
Ho una domanda su quello.
Però il corno aveva occhi simili a quelli di un uomo. Mm-hmm. Va bene? Un uomo non bello. Dove lo dice questo?
Perché è una bestia questo.
Dove che dice non bello?
Non lo so.
Te lo dico io.
Come lo sai tu che non è bello?
Ma il diavolo, scusa.
Ah.
Abbi pazienza. Insomma, qualcosa mi devi credere anche senza scrittura.
Ok,
no?
Va bene.
Ma ti garantisco che è brutto come la notte. Va bene. Almeno nello spirito.
Sicuramente.
Allora, però c'ha occhi simili a un uomo. Va bene? Questo qui ho messo un fotomontaggio, uno brutto come la notte qua. L'hai messo sulla radio questo qua?
Sì.
Oh, ecco qua. Vedi qui sì. Ci sono 10 corna, 3 distrutte, 7 in piedi, e poi c'è questo brutto che distrugge, vedi? E poi c'è questo seduto lì, vedi i suoi occhi brutti? Questa è la cosa che è più possibile, mi sono avvicinato a trovare qualcosa così. E, allora, perché c'è occhi simili a un uomo, simile a un uomo, Angela?
Perché quel piccolo corno è l'anticristo, no?
Sì, ma vedi, è un po' come... Noi ci ricordiamo dei mongoli, i mongoli che poi hanno colonizzato l'Ungheria, dove tuo papà viene dall'Ungheria, ecco, è venuto in Europa. I mongoli sono ricordati per un nome, come si chiama?
Genghis Khan.
Genghis Khan. Il nazismo è ricordato per un uomo.
Eh sì, Hitler.
Hitler. E lo stalinismo, comunismo?
Stalin.
E il fascismo italiano?
Mussolini.
Ecco, quindi... Il regime che viene settimo impero mondiale sarà ricordato, o perlomeno avrà la caratteristica, la personalità e il carattere di?
Dell'anticristo.
Infatti questo corno non è come le altre 10 che, sai, cambiano i pupazzi ogni 3-4 anni. Poi i mafiosi duri rimangono anche più anni, vedi Bruxelles. Ma questo qua porterà, come dice in Daniele 7, lui cambierà i tempi e la legge, giusto John? Right or wrong? What? Did you say yes and give me... Say yes by faith.
John dice cosa? E Giuseppe dice devi rispondere sì per fede.
Per fede.
Aiutami,
Gloria,
sì.
Per cortesia, tu puoi spiegargli. Stiamo scherzando. Allora, di conseguenza, aspettatevi un regime mondiale che sorgerà un capo che sarà il più grande genio dell'inferno dopo il diavolo. Quindi la genialità guerrafondaia, l'astuzia ingannevole di Hitler, Stalin, Mussolini e compagni, va bene, questo sarà ancora di più. Infatti conquisterà il mondo in 42 piccoli mesi. Va bene, secondo me un po' di più di 42 mesi. Perché, Angela, tu che sei intelligente?
Perché durante i 42 mesi ci saranno guerre, quindi non tutto il mondo sarà sottomesso
Brava.
All'anticristo.
Guerre contro?
Contro l'America e contro altre nazioni. Ci sono 5 guerre in Daniele 11.
Bravissima, Angela. E perché in 42 mesi ancora il mondo non è suo?
Perché ci sono nazioni contro di lui, che sta combattendo contro l'anticristo.
Perché l'America...
Non è ancora distrutta.
Ecco, verrà distrutta secondo i nostri calcoli? Studiare il corso biblico lì spiega nei dettagli?
In un'altra guerra dopo il rapimento, durante l'ira di Dio.
Bravissima. Un periodo di 30 giorni che si chiama?
L'ira
di Dio. In una battaglia che nella Bibbia è spiegata in dettaglio in?
In Apocalisse 16?
No.
17? 18?
Vai avanti che è sentato la
18, 18.
No, 17 e 18.
Ok.
17 e 18. Va bene, quindi l'America viene distrutta durante l'ira di Dio, infatti l'ultima coppa, la settima coppa, quindi alla fine dei 30 giorni, quindi occhio croce, lui prenderà il controllo mondiale del mondo, va bene, anche dell'Ungheria, del Visigrad, di tutti, capito? Dopo che è distrutta l'America, e quindi sono 42 mesi più... Quasi 30, perché la settima coppa, l'ultima coppa è da 30 giorni, quindi io ho calcolato circa una settimana prima di Armageddon, cioè, che viene distrutta l'America, quindi dopo il rapimento.
E anche Apocalisse 16, la settima coppa.
Anche cosa?
E anche in Apocalisse 16, e 17 e 18. Mm-hmm. La settima coppa è in 16.
Sì. Va bene.
Posso chiederti una domanda su questa scrittura di Daniele 7?
Ecco, fammi vedere se ho finito qua.
Non lo so, devo chiederti adesso questa domanda. Posso?
Non si può far aspettare gli ungheresi.
No, mi hai fatto
Dora,
aspettare
si può far
già.
Aspettare gli ungheresi? Di no.
No.
Ecco, senti,
Dora.
Anche lei.
Grazie, Dora.
Anche lei.
Dora, di sì.
Anche lei dice no. Allora, grazie Dora, grazie. Posso
Senti,
contare su di te.
Daniele 7,
che non
abbiamo
è facile
letto,
tenere a bada un cavallo furioso, infuocato, ungherese.
Grazie. No, non sono io il cavallo, è Giuseppino che ha scritto.
Ah,
do
Giuseppino.
La colpa a lui adesso.
Quello è peggio di te.
Hai visto?
Quello lì, guarda, c'ha sempre la scrittura giusta per il tempo giusto.
Sì, vero,
se,
vero.
Non, se non la prendo io, la prende lui. Grazie Giuseppino.
No, la domanda è questa. Parla di tre corna che sono distrutte. Abbiamo letto Daniele 7, versetti 7 e 8. E la domanda è, su questo messaggio sulle nazioni di Visegrad. Cari fratelli, Dio vi benedica.
Dio ti benedica, fratellina.
Da un po' notavo che queste nazioni, Ungheria, Slovacchia, Polonia, che sono già ora perseguitate dall'Unione Europea perché non si sottomettono al pensiero comune del politicamente corretto, e sono nazioni che ancora innalzano i valori cristiani, ora ho visto il grafico che avete messo sulla radio con le sei nazioni. La mia domanda è, le tre delle dieci corna che Daniele dice saranno divelte quando appare l'undicesimo corno, possono essere queste tre corna divelte? Possono essere proprio queste nazioni che non si stanno sottomettendo al pensiero anticristo che sta correndo nel mondo? Perché Italia, Francia o Spagna o Germania sono tutte perfettamente sottomesse al pensiero anticristo. L'anticristo per attaccare queste tre nazioni devono essere nazioni che non si sottomettono. Anche se la zona di Visegrad sono sei nazioni, è possibile che alla fine rimarranno solo in tre. Ungheria e Polonia su tutte le vedo toste. Ma le profezie dice che l'anticristo abbatterà tre corna. Possono essere queste nazioni di Visegrad? Anche nella seconda guerra mondiale queste nazioni che resistevano sono state, state invase dalla Germania.
Allora, guarda, va bene, guarda, tratteremo di questo. Infatti più in giù ci sono delle informazioni che volevo dare su questo. Sì. Ne parleremo più avanti fra qualche paragrafo, che ho degli appunti qua, che è inutile che saltino avanti e ripeto, va bene? Ecco, se per caso lo sfugge tu mi ricordi, Angela, ma...
Rispondi dopo?
Sì,
perché... Okay.
Non vuoi?
No, rispondi adesso, perché dopo? E adesso che abbiamo letto Daniele 7 e la domanda è perfetta in questo
Insomma,
momento.
Insomma, accontentare te è come, guarda, una suocera.
Grazie.
Va bene, prego. Va
Altro?
Bene, ti rispondo adesso. Allora, fammi delle domande concise e al nocciolo.
Ci saranno 10 corna che daranno loro potere all'anticristo. 3 saranno distrutte. Possono essere le nazioni di Visegrad, 3 di queste nazioni distrutte? 3 corna?
Beh, guarda, ci sono innanzitutto Visegrad, Visegrad sono Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria, non erano nell'impero romano, quindi numero uno. Quindi le 10 nazioni sorgono sulla testa di Roma, mm-hmm, e non possono essere nazioni che non erano sotto Roma. Cioè Roma non è andata oltre a... l'Inghilterra, però non è entrata in Scozia, è andata in Germania, però fino al Reno, è andata in Romania, va bene, e basta, si è fermato l'impero romano al nord, capito? Ha schivato appunto l'Ungheria, Slovacchia e la Polonia.
Quindi queste nazioni di Visegrad non fanno parte delle 10 corna?
Non erano Roma, quindi non possono essere sorte su Roma, sulla testa di Roma.
Sì. Però comunque può essere che queste tre nazioni saranno distrutte dalle 10? Cioè può essere che quelle tre nazioni non sono parte dalle 10, ma sono queste tre?
Le 10 dice che l'anticristo distruggerà 3 delle 10 corna, va bene, quindi non possono essere quelle lì. Personalmente vedo primariamente lo Stato del Vaticano, che sarà distrutto, appunto il sesto per far spazio al settimo, e poi l'Italia stessa. Ad essere tra queste tre corna nazioni essere distrutti, quindi Italia e Vaticano, uno delle tre corna. So che il Vaticano è uno Stato in sé, però diciamo si può considerare parte dell'Italia. perché è protetta completamente dall'Italia. Il motivo è che questi rappresentano, cioè l'Italia e il Vaticano, rappresentano ciò che rimane del sacro, ciò che rimane dell'impero sacro, del Sacro Romano Impero, che deve necessariamente essere distrutto, essendo la sesta testa del dragone, affinché l'anticristo possa iniziare il suo successivo impero, il settimo, come lo vediamo in Apocalisse 11, 12 e 13. Quindi per iniziare il settimo deve cadere il sesto. Ogni impero successivo conquista il precedente. Roma ha conquistato la Grecia ha conquistato Medio Persia ha conquistato Babilonia, capisci? E allora l'anticristo, settimo impero, la settima testa, basata prima a Bruxelles, venendo da Magog, Bruxelles, Mosca. Poi si sposterà a Gerusalemme perché metterà la sua immagine, l'abominazione. Va bene?
Quindi dici che i paesi distrutti non potranno essere quelli di Visegrad, perché abbiamo letto Daniele 7, verso 8, dice: tre delle prime corna furono divelte. Tre delle prime corna, quelle dieci che abbiamo menzionato prima. Quindi queste tre non faranno, queste nazioni di Visegrad non faranno mai parte dalle dieci.
E no, perché non hanno mai fatto parte di Roma, non possono essere tra le dieci corna che sorgono da Roma.
E non danno il loro potere e autorità alla bestia, già adesso non lo fanno.
Sì, è logico, perché fratelli mi ha scritto: ma scusi, non può essere la Turchia, l'Egitto, la Cina? No, perché crescono dalla testa di Roma. Quindi sì, okay. Il sesto impero mondiale, Roma, sfocia, partendo da Roma, parte da Roma, nel settimo. Infatti la comunità europea fu fondata, quando fu nel 53, fu fondata la riunione per fondare delle sei nazioni fondatrici, si riunirono a Roma e si chiama il Trattato di Roma, perché Roma passava la staffetta, va bene, all'Europa, e l'Europa la passerà all'anticristo, settimo impero.
Sì, no, io ho capito, credo che hai risposto. Un'altra domanda da parte di Giordana, che ha scritto anche lei adesso.
Giordana, Dio ti benedica.
Ma la Svizzera che non nominate, come si pone in questo scenario? Grazie e grazie Gesù.
E la Svizzera sarà uno dei luoghi, diciamo, cioè quasi di rifugio. Va bene? Ora io in Svizzera andavo a evangelizzare, no? Andavo lì. Ho lavorato anche a Berghi, Locarno, Lugano, ho lavorato. E ho incontrato anche delle pecore, non troppe, ma ho incontrato. La Svizzera, diciamo, che ha il sistema politico, secondo me, migliore del mondo. Non è perfetto, ci mancherebbe altro, sono anticristo e tutto, però c'è il referendum che li salva da tutti, da tutto. La Svizzera è un posto che sì, ci si... Però vedi, in Svizzera è molto germanizzata, cioè lì per esempio vaccini, questo, quell'altro, eccetera, cioè sono molto molto perfezionistici, cioè io non andrei in Svizzera a rifugiarmi, sono troppo organizzati.
Ma non fa parte
dalle
10?
Sono molto avanti.
Non fa parte neanche dall'Unione Europea?
Sì, però segue la falsa riga dei 10, vedi, tutto quello che fa l'Europa la Svizzera lo fa anche lei, però senza inguaiarsi nei trattati. Però tra il sistema bancario, il sistema di tutto, no? Cioè la Svizzera non protesta contro Bruxelles come fa Orbán, dice sì, però la Svizzera non fa parte. Sì, lo so, però la Svizzera è un po' come vive, lascia vivere, un po' come la Chiesa dei Fratelli, sai cos'è la Chiesa dei Fratelli, che non c'hanno pastore. Mm-hmm. Ecco, la Svizzera è una nazione senza leader, perché se non mi sbaglio cambiano fratelli svizzeri, correggetemi. E cambiano i presidenti ogni anno, se non mi sbaglio, quindi non c'è spazio per costruire una mafia politica centralizzata a Berna come c'è in Italia, come c'è a Berlino, e devono cambiare ogni anno, non è come a Bruxelles che quando la mafia prende potere non li sposta più nessuno, capito? E si eleggono tra di loro. In Svizzera non credo che si eleggano tra di loro. Come per esempio adesso in Italia c'è Draghi, e chi l'ha eletto Draghi? Ma neanche nessuno in bianchino o nessun gelataio, nessuno ha votato per lui. E che ci fa lì a fare il presidente del Consiglio? Perché c'è la mafia, scusa, è raccomandato dai padrini. Capito? Invece la Svizzera io l'ammiro molto, perché la Svizzera Non so se sono 300 anni che non fa una guerra o qualcosa del genere. Infatti Ginevra, famosissima per fare le riunioni sulla pace, eccetera, eccetera. Va bene, quindi la Svizzera, però ciò nonostante, insomma, non è il classico luogo di rifugio. Se non riesci a uscire, vabbè, trovati un posto nelle colline, lì, che non mancano. Siete appollaiati sulle Alpi, lì, che persino Hitler aveva una paura matta di invadere la Svizzera, perché i suoi generali hanno detto: in Svizzera entri, ma non so se riesci, se esci, perché lì sono tutti i ponti minati. Mm-hmm. I nostri carri armati, i nostri panzer non fanno saltare i ponti, cosa fai lì con i nostri carri armati in cima alla montagna? Mm-hmm. E Hitler, che era posseduto, ma non era troppo stupido, ha capito e l'ha girata, la Svizzera non ci è andato. Mm-hmm. Va bene, quindi la Svizzera, se sei lì e ti senti chiamato a rimanere, rimani, va bene, io non ho rivelazione del Signore riguardo ciascuna nazione. Mm-hmm. Non è parte delle 10. Mm-hmm. Anche nella Seconda Guerra Mondiale la Svizzera era un rifugio. Molti si rifugiavano in Svizzera. Va bene. Limitatamente, perché tanti profughi non li ricevevano. Perché lì è un bilancio, capito? Da una parte c'era, per esempio, la Francia che combatteva contro la Germania, da parte della Germania che combatteva contro la Francia, e c'è la Svizzera francese e c'è la Svizzera tedesca. Quindi la Svizzera è così.
Mm-hmm. Ok, hai detto inizialmente che tu vedi lo Stato del Vaticano essere distrutto insieme all'Italia. E come mai? Perché il Vaticano è molto in linea con il pensiero del nuovo ordine mondiale.
Ma guarda, e questo bergoglio... E il nemico l'ha messo lì per distruggere il Vaticano. Lui è una brutta fotocopia di Gorbaciov, che ha distrutto l'impero sovietico. Mm-hmm. Vabbè, Gorbaciov è una brava persona, perché Gorbaciov aveva dei principi lineari, e non ha fatto niente di male. Gorbaciov ha dato la libertà a tutti, le nazioni che volevano uscire, l'Ucraina, i Baltici, gli ha dato la libertà di uscire. Però quando sono arrivati Yeltsin e Putin, di qua non esce nessuno. Infatti hanno fatto guerra contro guerra in Cecenia, hanno ammazzato quasi tutti, e la Cecenia tutta islamica è rimasta in Russia. Quindi questo Gorbaciov, questo qua fa buon viso a cattivo gioco. Questo qui sarebbe felicissimo di togliere la croce di Gesù e mettere una Pacciamama, mettere un quadro di Picasso.
Ecco,
mette la sua foto.
Allora, perché l'Anticristo vorrebbe distruggere il Vaticano, se il Vaticano è un grande aiuto per l'Anticristo?
Sì, e infatti sta spianando la strada. Va bene, sì. È un po' come Papa Giovanni XXIII, no, che era Papa Wojtyla, perché chiedo scusa, ha favorito insieme a Reagan la caduta del comunismo. Questo qua sta favorendo la caduta del Vaticano. Cioè, questo qua praticamente sta minando la Chiesa, sabotandola alle basi. E perché l'Anticristo, tu chiedi, visto che loro assecondano?
Sono partner.
Perché è una Chiesa divisa. C'è circa una metà, forse meno della metà, dei cattolici che non possono vedere sto Papa, non lo vogliono vedere, lo odiano se possono. Però non posso dire niente perché questo qua li scomunica. Questo qui è un mostro che scomunica. Lui ha nominato, ha eletto, una cosa incredibile, più di 100 cardinali. Quindi ha blindato il voto. Se deve votare su qualsiasi cosa, vince lui. Ha messo tutti i cardinali progressisti, comunisti, socialisti, marxisti. Va bene? E lì adesso praticamente questo qui è un dittatore. Però si dice che siccome è stato eletto dalla mafia di San Gallo, dei cardinali mafiosi, cosiddetto di San Gallo, è stato il voto che lui è stato eletto non vale. Quindi decadono anche tutti i cardinali che lui ha eletto. Solamente che lo spirito del mondo, il diavolo, non permetterà questo. Ormai c'è il suo uomo lì non lo sposta nessuno. Anzi, ne arriva un altro, l'Anticristo. Va bene?
Sì.
Quindi perché deve cadere il Vaticano? Perché deve far spazio? Il Vaticano rappresenta la sesta testa del dragone. Mm-hmm. Il Vaticano non è più una chiesa. I fedeli sì, le pecorelle nelle chiese, loro non le sanno, questa cosa, la Bibbia non la conoscono. E sono cristiani sinceri cattolici. ma la nomenclatura, la struttura, la leadership, a parte quattro gatti come Viganò, il resto sono pupazzi, sono spaventapasse, pedofili, sono pochi la leadership che sono cattolici sul serio. E allora il Vaticano deve cadere, e la sesta testa è il Vaticano, perché l'Italia non esiste più. Italia è lo zerbino d'Europa, lustrascarpo di Bruxelles. Italiani, e poi gli italiani sono inguaiati. Italiani è brava gente. Individualmente gli italiani sono a livello mondiale. Io sono uscito dall'Italia, sono qua in Sud America, sono stato in India. La gente tra i più intelligenti, forse i più intelligenti, sono proprio gli italiani. Capito? Solamente che poi politicamente l'Italia vale meno di zero, perché appunto le profezie. Cioè l'Italia adesso è il centro dei piedi sgretolandosi dalla statua di Daniele 2, che c'è i piedi di argilla e le dita di argilla e di ferro, e l'Italia è nel centro. Più sgredolata dell'Italia non c'è nessuno. Ormai è lo zimbello, il proverbio di chiunque li vuole prendere in giro. Io ero in Inghilterra, ho vissuto là 3 anni e mezzo e mi prendevano in giro. Prendevano in giro Mussolini, la Seconda Guerra Mondiale e anche me. Mi offendevano anche, italiani qua, italiani là, a livello politico. Allora l'Italia non vale niente. E allora qual è questa sesta testa dell'impero romano? Non è Roma, non è l'Italia, è il Vaticano. E capito, Roma non esiste più. Roma, il Campidoglio, la città di Roma, non è più la sesta testa come era. Adesso è tutta nel Vaticano, cioè Roma è diventato il Sacro Romano Impero, l'Anticristo deve distruggere il Vaticano e nel processo deve distruggere anche l'Italia, perché l'Italia si ribellerà, non permetterà che venga distrutto il Vaticano, perché il Vaticano è la gloria dell'Italia. L'Italia fornisce gli aerei, fornisce tutta la protezione, cioè per l'Italia è un grande onore prendersi cura del Papa. Capito? Quindi quando così l'Italia difenderà il Vaticano e cascherà con lui. Va bene, questo Papa, chissà, questo sarà già l'inferno, non so dove sarà, se c'è ancora in giro. Ci sarà il suo rappresentante, può essere anche lui stesso diretto. Va bene, c'è Parolin, quel veneziano Parolin, che è il suo braccio destro, che lui è scaltro. Lui può essere falso profeta, no? Se questo qua non cambia abbastanza. Va bene così?
Sì, grazie.
Ecco, spero di aver risposto a quello che so, non è che so tutto, qualcosa
va benissimo.
So e molte cose non so. E allora, comunque tu, riguardo, per concludere, tu dicevi riguardo a queste tre nazioni distrutte, guarda, vai a Daniele 11, parliamo delle tre nazioni distrutte.
Sì.
Va bene, perché in Daniele 11, dal 21 al 45, vediamo, ci sono le cinque guerre dell'Anticristo. L'Anticristo fa 5 guerre, tutte qui. Poi naturalmente sappiamo che farà la sesta, che qual è questa qua? Quella contro Babilonia, il prostituto, l'America, Apocalisse 17 e 18, le guerre sono 6, e comunque sono 7 se ci mettiamo anche Armageddon, quella è la nostra guerra. Quindi sì. le guerre, Daniele 11, sono 5. Allora, in queste 5 guerre ho cercato di piazzare qual è la guerra che distrugge 3 nazioni europee, qual è? E penso che l'ho individuata verso la fine, la quinta guerra. Andiamo a Daniele 11, 44 e 45, vuoi leggere?
Sì.
Questa è la guerra che credo che l'Italia venga distrutta ed altre due corna e le tre nazioni.
Daniele 11, 44 e 45. Ma notizia dall'Oriente e dal Settentrione.
Dal Settentrione, dal Nord. Attenzione, lui c'ha la base a Gerusalemme. Settentrione di Gerusalemme e l'Europa. Quindi notizie dell'Europa lo spaventeranno.
Lo spaventeranno, ed egli partirà con gran furore per distruggere e disperdere molti.
Va bene, quindi va deciso per distruggere, e qui credo che sono le tre nazioni che li distrugge.
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel Monte Santo, poi giungerà la sua fine e nessuno gli darà aiuto.
Quindi il mare sarebbe, diciamo, il mare principale sarebbe Mediterraneo. Il bel Monte Santo e il Monte Moria, dove Abramo ha offerto, quindi Gerusalemme. Va bene. E lui, la sua tenda reale, sarà lì nella zona di Gerusalemme, appunto nel nuovo tempio che sarà costruito. Lui e la sua tenda avrà lì il suo ufficio, la sua immagine che tutti adoreranno, no? Poi giunge alla fine e nessuno gli dà aiuto. Perché? Perché alla sua fine sarà, come dice Daniele 2, una pietra non tagliata con mano, si stacca e colpisce la statua alle dita, ai piedi, che cronologicamente la testa è Babilonia, da giù cronologicamente andiamo ai piedi, quelli sono il settimo impero mondiale, cioè adesso che deve arrivare. Quindi la pietra viene da Dio e distrugge. Quello sarebbe Armageddon. Quindi nessuno gli può dare aiuto. Perché? Perché nessuno ti può aiutare contro Dio. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ecco, quindi secondo me queste sono le tre nazioni, questa è quando l'Italia viene distrutta, secondo me. E no, che nessuno mi scrive e dire dove è scritto Italia? Non c'è scritto. Va bene? Mm-hmm. Questa è la mia interpretazione. Sì. Se non vi piace,
sì, sì, sì.
Non è dogmatico, non è indispensabile per la salvezza. Va bene?
No, no.
Oh, così lo vedo io.
Sì.
All right. Va bene. Di solito, grazie a Dio, quadrano le cose. Va bene, però non chiedete dogmatismi.
Torniamo alle nazioni di Visegrad. Dove vedi queste nazioni? Dove le vedi in questo scenario, nelle profezie del tempo della fine?
Dove vediamo Visegrad?
Sì.
Allora, c'è una scrittura, vai Daniele, rimani di Daniele 11. Allora, sì. Daniele 11, c'è una scrittura che durante la tribolazione noi riceveremo aiuto. Mi leggi verso 34. Quando?
Daniele 11, 34.
Ecco.
Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto.
Ecco. Allora, chi sta parlando qui? Se tu leggi Daniele 11, 31, 35, sta parlando dei cristiani che vengono perseguitati, distrutti, bruciati, assassinati, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, se leggi tutto il passaggio, un paragrafo dal 31 al 35, la persecuzione dei cristiani. Però il verso 34 dice quando saranno travolti i cristiani, va bene, riceveranno qualche piccolo aiuto. Ora sappiamo che questo piccolo aiuto sarà rappresentato dai 144.000,
sì.
In modo il classico aiuto. Ma non solo, non solo. Perché non solo? Apocalisse 12, 16, andiamo lì. Perché Dio non solo userà i 144.000 per aiutarci, ma userà anche cosa, Angela? Apocalisse 12, 16.
Ma la terra soccorse la donna.
La terra ci aiuterà.
Aprì la bocca e inghiottì il fiume che il dragone aveva gettato fuori dalla sua bocca. Apocalisse 12, 16.
Ripeti?
Apocalisse 12, 16.
Ecco, capisci? La terra, va bene, inghiotte
in
il veleno, la fiumana che i media stanno straboccando nel mondo.
In che senso? Come?
E viene avvelenata oppure lo sputa fuori. Nel caso dell'Ungheria lo sputano fuori. Stanno rigettando, capito? Nel senso che, cioè che Dio userà la situazione politica delle nazioni sulla terra, va bene, per aiutarci, va bene, quindi anche le nazioni, cioè la terra, aiuteranno i figli di Dio, non solo i 144.000, non solo lo Spirito Santo, ma anche la terra aiuterà la, capito, come quando Giuseppe e Maria sono scappati in Egitto per proteggere Gesù. L'Egitto ha aiutato
Gesù, sì.
Capito? Ha aiutato Gesù e Giuseppe e Maria e si sono rifugiate nella terra di Egitto.
Sì, sì, sì.
Va bene.
Sì.
Mm-hmm. Allora, dove siamo arrivati?
Quindi alcune nazioni aiuteranno la donna.
Ecco, le nazioni aiuteranno i figli di Dio. E la Chiesa sposa fugge nel deserto, Apocalisse 12, 14. La Chiesa sposa fugge nel deserto e le nazioni aiuteranno la sposa, come appunto oggi stiamo parlando del Visegrad, quattro nazioni, che io nella foto che ho messo sulla radio ce ne sono sei. Perché? Perché io ho aggiunto anche Croazia e Slovenia, che sono a due passi dall'Italia, diventano sei.
Sì.
Perché? Perché sono due nazioni che non è che sono molto contenti della storia di questo, delle perversioni sessuali che Bruxelles sta guidando l'Europa,
sì,
eccetera. Vogliono un pochettino fare una buona visita che cattivo gioco, quindi c'è da incassare soldi di Bruxelles, vabbè, incassiamo, però non è che sono contenti che Bruxelles andrà lì a dirgli com'è che devono vivere la loro vita sessuale e che i loro figli a 3 anni devono cambiare sesso. Queste qui sono cose che orripilanti che farebbero inciampare. Persino Hitler non ragionava così.
Ma questa è una grande notizia perché specialmente la Croazia e Slovenia sono così vicine all'Italia e è facile rifugiarsi in una nazione così vicina.
Sì, ma anche la Ungheria, cosa fai? Un'ora più di treno. Mm-hmm. Io passavo sempre per l'Ungheria, per la Slovenia, la Croazia, anche quando siamo stati 3 anni in Polonia a evangelizzare, sono zone che conosciamo molto bene, piene di pecorelle. Polonia e Ungheria, super cattolici, però sono cattolici non del Papa Pacciamama, sono cattolici veri, cioè un cattolico vero è un cattolico cristiano, va bene, io avevo fratelli protestanti, non l'accettano, sono arrangiata, insomma io ho conosciuto un sacco di cattolici che sì, c'hanno l'estate, ma voi protestanti, fratelli, non potete condannarli così, perché c'hanno l'estate, non è mica l'ha messi loro nell'estate. Cioè allora voi protestanti che vi sedete a poltrire nelle panche e non le avete messe voi, le ha messo i capi lì. Che, capito? Cercate di non essere troppo protestanti, ok? Cerchiamo di essere cristiani, capito? E anche cattolici, lo stesso, cerchiamo di essere cristiani. Questa è la Chiesa nostra. Noi, la Chiesa dello Spirito, è una piccola cellula del corpo di Cristo, basta. Quindi protestanti, accettate, cattolici, accettatevi. Avanti, Angelo.
Voglio dire, tu da diversi anni che stai dicendo che i paesi di Visegrad potrebbero essere un buon rifugio per quelli che non riescono ad uscire dall'Europa. E adesso la situazione che vediamo in Europa dà una conferma a questo tuo pensiero, che prima era basato più su quello che tu sentivi nel cuore. Il Signore ti diceva che nei paesi del terzo mondo sarà più facile rifugiarsi, che queste nazioni sono cristiane, e quindi era una cosa che tu sentivi nel cuore, però non avevi una conferma politicamente,
politica, dicendo sì.
Adesso vediamo la situazione in Europa, che Orban viene perseguitato tanto.
Sta dirigendo in quella direzione.
Sì, e quindi è una grande conferma per quelli che veramente vogliono uscire dai loro paesi occidentali.
È quello che dicevamo.
Sì, e infatti abbiamo visto un'intervista che Orban ha fatto, dove dall'inizio dell'intervista parla di Dio, perché il giornalista gli chiede: ma voi con quale diritto chiudete le vostre frontiere agli immigrati? E Orban dice: ma il diritto l'ho ricevuto da Dio. Ah. Io sono qui per il popolo ungherese, per offrire una vita agli ungheresi.
Non ai bruxelliani.
È quello che Dio mi ha messo qui da fare. E quindi lui in questa intervista almeno 6-7 volte menziona il cristianesimo, conservare la fede in Dio, e dice che questi paesi di Visegrad, plus Croazia e Slovenia, hanno questa tendenza di seguire il cristianesimo e non Bruxelles e non l'Europa.
Amen.
Però una cosa che mi ha veramente colpita è che Orban ha detto: se voi andate in Ungheria, in the countryside,
nelle campagne,
troverete un sacco di famiglie cristiane venute dall'Europa occidentale per vivere qui in Ungheria, perché nei loro paesi d'origine non si sentono più al sicuro, non possono vivere i loro valori e vengono a vivere qui. Il giornalista stesso ha detto, ieri sera facendo una camminata in Budapest ho incontrato un sacco di americani che sono venuti qui per vivere in Ungheria.
Esatto, perché in America è la stessa storia. Gli anticristi stanno prendendo potere alla brutta e loro se ne vanno. Tenetevi la vostra immondizia, noi ci cerchiamo un altro posto. L'Ungheria è un posto assolutamente prezioso perché credono ancora nei valori di Dio, nelle scuole insegnano ancora di Dio, e tutto il Visegrad. E non ho molte informazioni sulla Croazia e sulla Slovenia. Fratelli che siete lì, gentilmente mandateci un resoconto.
Io so che ci sono fratelli italiani usciti dall'Italia per andare a vivere in Slovenia e sono molto contenti.
Perfetto.
Che posso scrivere e chiedere come va, però ci hanno detto che sono molto felici.
Per cortesia, se potete risvoltarvi le maniche e farci fare un piccolo rapporto, così che condividiamo con tutti i fratelli nel mondo, perché da 4 nazioni di Visegrad andiamo a 6 nazioni in questo caso, che potrebbe darsi che Slovenia e Croazia siano allo stesso livello del Visegrad, che sono un buonissimo livello, perché Bruxelles ha i ferri corti con la Polonia e con l'Ungheria. Va bene, perché loro non vogliono far entrare le perversioni sessuali. Dio le benedica. e possa il male che viene da Bruxelles tornare su di loro, nel nome di Gesù Cristo, proteggere queste pecore.
Mi ha molto, molto colpito il fatto che Viktor Orban ha detto: qui in campagna, in Ungheria, incontrerete famiglie cristiane venute dall'Europa occidentale per vivere in Ungheria. Sono cristiani, secondo me, non hanno studiato le profezie, non hanno conosciuto il messaggio che noi da tanti anni stiamo cercando di capire, però Dio ha detto loro: andate in Ungheria, vivere lì. E sono andati. Quindi è una conferma di quello che il Signore da anni ci aiuta qui a studiare, a capire dalle profezie del tempo della fine.
Sì, anche fratelli che in Italia, per esempio, siete o volete essere molto attivi, avere una radio, fare iniziative grandi, che in Italia ve le fanno chiudere, come è già successo, spostatevi, andate in Ungheria. Io mi sono spostato in Sud America. Andate in Ungheria, andate in Polonia. Io sono stato in Polonia 3 anni, in Ungheria molto di meno. Però riconosciamo, ci sono pecore, persone preziosissime. In Polonia sono così fedeli e devoti al cattolicesimo. Va bene, ma sinceri, però, gente sincera, non cattolici, come dire, finti. Sono cattolici veri, sono rimasti veri cattolici sotto il comunismo. Invece il cattolicesimo italiano è mezzo morto e stramorto sotto il capitalismo. Cioè i cattolici polacchi che ho visto io possono insegnare ai cattolici italiani 9 volte su 10, nella stragrande maggioranza. Quelli sono veri cattolici, la stragrande maggioranza. In Italia i veri cattolici sono pochissimi, non c'è paragone. Va bene. Quanto li amo questi polacchi. È gente bellissima, dolce. Facevamo spettacoli sul Vangelo nelle loro scuole. È bellissimo, ti ricordi? Sì. Tu non c'eri, Angela, no, tu Dora c'eri. Sì. Ricordi Dora?
Sì.
Bellissime, siamo ancora innamorati di quelle pecorelle. Oh, gloria a Dio, speriamo che viene presto il millennio, così che torniamo a evangelizzare in quelle zone. Amen.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Allora, grazie Signore. Amen. Allora, spero che vi siete presi degli appunti questa mattina. Va bene, vi ricorderete che il Signore ci ha già mostrato di spostarci fuori dalla sfera di influenza delle 10 corna. Chi può uscire dall'Europa e desidera spostarsi in nazioni europee dove non c'è la pressione anticristo delle 10 corna può andare. Se lo desidera. I paesi come quelli di Visegrad, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia, cioè sono paesi aperti, ma anche un po' in Romania, Bulgaria, Jugoslavia, Irlanda. L'Irlanda, per esempio, è un paese super cattolico, va bene, è un paese che non segue la politica dell'Inghilterra, la quale segue l'America a occhi chiusi, l'Irlanda no. Ogni guerra che fa l'America, subito l'Inghilterra, la Gran Bretagna, si precipita a baciargli i piedi.
Ma non è uno dei paesi ricchi?
Chi?
Irlanda.
No, è un paese, non è ricchissimo, no? È un paese molto umile, sempre stato tenuto sotto i piedi dall'Inghilterra. L'Inghilterra l'ha sempre sfruttata. Mm-hmm. C'era questo fratello missionario in India, che io credevo che era inglese, poi invece ho scoperto che era irlandese. E una volta gli ho detto, ma the English did a lot of good here in India and... in Ireland. Ho detto, gli inglesi hanno fatto delle cose buone qui in India e in Irlanda, e paesi come l'Irlanda. Lui mi ha dato uno sguardo arrabbiato e mi fa, the English from Ireland, they only suck blood.
Traduci tu.
Ma con un brutto sguardo mi fa, gli inglesi in Irlanda hanno solo succhiato sangue. Cioè, e poi mi sono reso conto che lui era irlandese. Irlandesi e inglesi sono molto diversi. Non li confondere perché si offendono. Lo stesso che gli scozzesi e gli inglesi. Dimmi.
Domanda. Adesso vediamo che i paesi di Visegrad hanno una politica al favore dei cristiani. Però quando vengono le elezioni, per esempio in Ungheria ci saranno elezioni l'anno prossimo, 2022, non credi che Bruxelles farà di tutto per farlo fuori ad Orban?
Sì.
Come hanno fatto con Trump, con Salvini?
Sì, sì, infatti per questo avevano piazzato il loro sicario lì in Ungheria che si chiama Soros, e lui aveva finanziato un'università, finanziato dei centri di beneficenza che beneficiavano solo gli LGBT.
Mm-hmm.
E allora Orbán l'ha cacciato fuori dall'Ungheria, infatti prende le tue immondizie e te ne vai. È ungherese Soros, e praticamente voleva buttare giù il governo di Orbán, ha tirato troppo la corda, spalleggiato da Bruxelles che non vedeva l'ora di liberarsi di Orbán, e invece Orbán si è liberato di lui,
mm-hmm.
perché lui c'ha il popolo dietro di lui. Orbán, la maggioranza degli ungheresi sono dietro di lui. Io non credo che potranno cambiare Orbán magari, ma non credo che cambierà la politica, perché gli ungheresi non gli piace Bruxelles.
Sì, solo che non vorremmo spostarci in un paese dove adesso la politica è favorevole, però tra un anno o due anni cambia tutto.
Ma guarda,
e allora ci troviamo in un posto sbagliato.
Ascolta, dolce figliola, qua di sicuro c'è solo Dio.
Quello sì.
Come mi ha detto un meccanico quando gli ha detto,
sì.
Mi ha cambiato il motore, una macchina, gli ha detto: ma siamo sicuri? Ma guardato come si guarda un pistola, mi fa: senti, di sicuro c'è solo Dio.
Ok, va bene.
Ha cambiato il motore, ma non è che la macchina è diventata chissà cosa.
Mm-hmm.
Capisci? Cioè, io confidare nel Signore, se rifà i bagagli, però io dico che ci sono ottime. La situazione la vedo abbastanza rosea.
Mm-hmm.
La vedo bene, ragazzi, buone notizie, come ho scritto sulla pagina radio, buonissime notizie.
Quindi anche se cambia la politica...
Confermato che nel Visegrad, scusate se interrompo, confermato che le quattro nazioni Visegrad sono ottime nazioni di rifugio. Ci potranno essere cambiamenti qua e là, ma credo che il crack, la spaccatura tra gli anticristi di Bruxelles e il rifugio di queste nazioni... si è delineato. Scusa se proseguo.
Sì, va bene.
Scusa, una lunga interruzione. Nella Bibbia Dio aveva messo delle città rifugio nel Vecchio Testamento, che quando uno uccideva un uomo, però non era colpevole, per esempio era un incidente, però i familiari non gli frega niente, lo ammazzavano. Come ancora fanno in India, eh? Io in India è così, in India fanno incidenti, ammazzi uno, non devi preoccuparti della polizia, preoccupi dei parenti, vengono e ti uccidono, capito? In tanti casi. E allora Dio per questi motivi ha istituito delle città rifugio nel Vecchio Testamento, va bene, che quando veniva il vindice del sangue, il vendicatore del sangue, il parente, non poteva ammazzarlo, perché lui c'erano delle città, tre città mi pare che erano, il sud, il centro e il nord, va bene, e lì uno scappava per la sua vita, andava a rifugiarsi in queste città. In queste città non era legale ucciderlo. Vabbè, non è legale in nessun caso, però chiudevano un occhio quando questo qui aveva ucciso il fratello, eccetera. D'accordo?
Sì.
E quindi il Signore ci crede nelle città rifugio. Infatti il Signore, che
sì, amen,
crede
amen.
Anche nell'abbondanza, abbondantemente ha provveduto da 4 a 6 nazioni rifugio. Caspiterina, io direi alleluia, fratelli italianostri, buone notizie, gloria a Dio, fratelli che non possono uscire.
Sì, stavo pensando a quello che hai detto prima, anche se la politica cambierà e saranno più al favore di Bruxelles, come per esempio ha menzionato la Romania. La Romania è molto a favore di Europa, Bruxelles, però mia madre mi ha detto che in Romania non c'è quel terrorismo psicologico che fanno in Italia. Per esempio sul vaccino, in Romania solo 25% della popolazione si è vaccinata. Non c'è quella pressione. Quindi anche se faranno più compromessi, c'è più libertà e più tranquilla la vita nei paesi del terzo mondo.
Comunque digli a tua madre che fratello Giuseppe c'è buone notizie per lei.
Sì.
Sì, la Romania non diventerà mai anticristo come l'Italia e le altre 9 nazioni, perché la Romania non entrerà mai a far parte delle 10 corna del diavolo.
Mm-hmm.
Ci siamo?
Sì, grazie Gesù. Sì.
Ecco, quindi posso fare una parentesi sui visti? So che i fratelli a volte ci scrivono sui visti. Ok, e mi è venuta l'ispirazione di parlare di visti. Allora, carta e penna, fratelli. Allora, scrivete Aruba e Bonaire. In italiano si scrive Bonaire. Aruba e Bonaire. Scrivete questi due. Allora, gli italiani possono anche andare in queste isole senza visto di ingresso, va bene?
Come mai?
In queste seguenti isole del Sud America, perché sono dipendenze olandesi. Scrivete Curaçao e Saba. Curaçao in italiano si scrive Curacao. Curacao e Saba. E quindi vi ho dato già quattro isole. Capito? Quindi qui potete andare senza visti di ingresso. Mm-hmm. Come mai? Perché sono dipendenze olandesi. Ok, avete scritto, scrivete anche Sant Eustasius and Saint Martin, in italiano come si pronuncia? Sant Eustatius con la T, e l'altro Saint Martin, MARTEN.
Queste sono
doppia Martin.
Sono tutte isole?
Sono tutte isole.
Ma tu sconsigliavi andare...
Queste qua sono isole che non vi serve visto dall'Europa. Avete capito?
Però tu sempre hai sconsigliato di andare nelle isole.
Beh, perché non mi piace l'isola tanto, perché se devo spostarmi mi serve la barca. Capito?
Sì.
Ecco,
sì,
abbiamo uno gonfiabile qui, ma non è che posso andare... Non c'ho niente da andare da isola in isola, che
no.
ci vorrebbe qualcos'altro. Quindi, allora, guarda, quindi questi sei posti, va bene, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sant Eustatius e Saint Martin, sono posti che ci si va senza visti, però attenzione, se vi fermate presso qualche agenzia turistica, cercate di trovare qualcuno simpatico che non sia solamente di guardare il vostro portafoglio. Va bene, qualcuno giovane che gli offrite un caffè. Se vi informate in qualche agenzia turistica, o per esempio sui biglietti per l'aereo, probabilmente troverete anche altre destinazioni, magari delle isole che appartengono alla Francia o all'Inghilterra, e, va bene, alla Gran Bretagna, o che appartengono, che so. Va bene, quindi ci sono isole che sono dipendenze europee, che ci si entra col passaporto europeo, e non sono sicuro se ci potete entrare anche con la carta d'identità. Dovete informarvi. Però vi serve sempre il passaporto, perché se voi avete bisogno di spostarvi dall'isola... Aruba, per esempio, io sono stato a evangelizzare l'isola di Aruba. Va bene, era il 79... Abbiamo evangelizzato tutte le scuole, praticamente, a Aruba, quindi si ricorderanno di un missionario che è andato lì a fare teatrini, eravamo in tre. Curaçao siamo andati, però ci hanno cacciato fuori dopo, quasi subito, perché c'era una coppia, ero con una coppia sposata, e questa coppia sposata, lei era incinta, l'hanno scoperta e ha detto no, perché tu vieni qua a partorire il bambino e prendere nazionalità olandese. Ha detto no, veramente no. E veramente sì, e ci hanno cacciato fuori. Quando siamo andati ad Aruba abbiamo dato tutte le giacche a sua sorella, le portava tutte le nostre giacche, e così non hanno visto che era incinta. Va bene, quindi furbi, come Nanna Troccoli. E allora, va bene, allora la prassi per rimanere nella maggior parte dei paesi del Sud America è sempre quella di entrare come turisti, trovarsi un lavoro e poi ottenere la residenza. È abbastanza automatico, te la danno sempre. Devi avere un lavoro, però, dimostrare che non vai là a mendicare. Gli europei, attenzione, sono molto benvenuti e rispettati in Sud America e nelle isole, particolarmente gli italiani, che hanno un'ottima reputazione, direi, in tutto il mondo. Va bene.
Sono ben visti, sì.
D'accordo, sì, italiani, sì. E hanno un'ottima reputazione. Comunque, è vero, no? È vero, no?
Sì, sono ben visti, perché sono molto amichevoli, aperti, simpatici, dolci.
Grazie.
Continuo. E li amiamo.
Vai avanti, Angela.
Ma non sto parlando di te.
Ah, no?
No, anche di te, però, dei fratelli, da caspita. Tutti gli italiani, le sorelle.
Ma sono italiano anch'io.
Sì, anche tu.
Ok, adesso parlando su serio.
È italiani, vero, è vero. Sono gente del cuore.
Veramente, cioè, sono stato in Perù, sono stato, cioè Cile, Argentina, Perù, Bolivia, mm-hmm. sono stato in Venezuela. Ci sono comunità italiane dappertutto e italiani dappertutto. Sì. E di solito gente che ragiona bene, di solito, non sempre.
Vero, vero, vero.
Vabbè, niente, sa. Gente che lavora, sono rispettati perché lavorano gli italiani e impiantano qualcosa, producono qualcosa, danno lavoro, va bene.
Amen.
E penso che ho coperto un pochettino, fammi vedere se c'è qualche altro appunto, ma credo che ci siamo. Angela, c'è altre domande? Sono io o mi fermo qui?
No, ci fermiamo su questo, perché è il tempo di fare una pausa, mettere un canto, e poi parliamo di altre cose, testimonianze, domande dai fratelli, ma questo è molto importante, il messaggio di oggi, e forse nel futuro dobbiamo tornare per ristudiare.
Ma i fratelli, chiedi ai fratelli che mandino pure le domande che vogliono, mm-hmm, mm-hmm. perché non credo che ho toccato tutti i punti. Quindi,
sì, infatti.
Quindi chiedete tranquillamente, mi fate piacere.
Mandate domande, sì.
Va bene?
Sì, sarebbe utile. Grazie Gesù. Ascoltiamo adesso Guarda laggiù l'orizzonte, la storia di Abramo che andava di terra in terra vivendo in tende.
Quindi di Ungheria, Polonia, Sud America.
Strano, no? Perché durante la storia sono sempre stati quei paesi, la gente di Ungheria, di Romania, che sono andati in Italia per trovare una vita migliore, per trovare lavoro, vivere. E adesso stiamo dicendo agli italiani di andare in quelle terre invece.
Hanno trovato solo i vaccini.
È strano, no?
La maggioranza. sì, e Abramo e la sua sicurezza, la sua salvezza è stato che andava in giro con le tende. Cosa c'è di bello nelle tende? Che le monti e le smonti. Mm-hmm. Le metti sul cammello e vai. Mm-hmm. Quindi oggi le tende come sono, Angela?
Sono i camper.
Sono
le roulotte.
Beh, campi di lusso io li sconsiglio.
No.
I camper classici, come vedete a Venezia, Riccione, Cesenatico, li sconsiglio. Mm-hmm. Perché nel terzo mondo date nell'occhio e vengono a derubarvi. Il crimine è una cosa seria nel terzo mondo. Quindi non è come in Italia che la polizia funziona, in certi posti non è che così. Quello che funziona nel terzo mondo è il sale nella zucca, no, quindi non dare nell'occhio il turista italiano pieno di soldi, non dovete dare nell'occhio. Ecco, allora io dico sempre, non, se potete, guarda, ovunque andate non prendete un camper lussuoso per far vedere che voi siete un pezzo grosso,
no.
Prendete un furgonazzo, va bene, dalla misura che vi serve. E non deve essere neanche nuovo fiammante, è meglio che non dia nell'occhio. Se ha bisogno di una verniciata, non gliela date, lasciatelo senza verniciarlo. Non deve dare nell'occhio. Va bene, deve essere uno che non attira le zanzare. D'accordo, usate saggezza, fratelli. Quindi la vostra sicurezza come Abramo, la vostra, diciamo, protezione, fa parte di questa sarà andare in giro in tende, quindi essere mobili, avere dei furgoni, un furgoncino adattato. Dentro potete farlo come volete, bellissimo. Fuori no. Va bene. Quindi Abramo aveva le tende, noi abbiamo la mobilità. Una volta che avete il modo di spostarvi, in caso di emergenza, spostarsi nel giro, impacchettare di notte e partire la mattina, come a volte i missionari facevano in India, quando c'era persecuzione. Una volta che avete una mobilità così, non comprate macchine piccoline, topolino a paperino, okay? Prendete cose che potete dormirci dentro. Ma dormirci una notte, due notti, insomma. Importante dormire. Poi potete mettere un gabinetto chimico se volete, sapete cos'è, sono delle scatole. E basta, il resto ci si arrangia. E una volta che avete quello, allora se vi avanzano soldi, potete comprare un pezzo di terra, una casetta, un bungalow, va bene, e basta, è così. Questo vi consiglio io. Angela, penso che riguardo ai camper che non devono essere, non devono attrarre l'attenzione, dovete prendere l'esempio di quello che in Italia andava a pagare le tasse. C'era uno in Italia che andava a pagare le tasse e si presentava con una macchina che a malapena arrivava, non partiva, la batteria scarica, una macchina, il portiere non si apriva, c'era una cosa, una macchina insomma, tipo, non troppo, e pagava le tasse. Poi a casa sua parcheggiava quello e entrava nella sua Ferrari. Però quando pagava le tasse andava con la sua Fiat, la sua Fiat 500 scassata. Cioè, è una barzelletta. Però vi dà l'idea, non compratevi camper che attirano chi non volete attirare. Angela, musica.
Guarda laggiù l'orizzonte.
Vedi una terra di là, lì pianterai la tua tenda e un altare farai. Dove mi porti, Signore? Io ho una moglie e i miei beni, sono sicuro dell'oggi, perché mai devo partire. Abraham, conta pure la sabbia del mare. Abraham, del mio popolo padre sarai. Abraham, ti farò padre di molti, con te io faccio alleanza, io sono il Dio fedele. Con te io camminerò, quanti sentieri ho percorso, su quanta terra ho sudato, ovunque t'ho ritrovato, il mio Signore sarai. Abraham, il cielo, le stelle, Abraham, Abraham, conta pure la sabbia del mare. Padre sarai, Abraham. Io ti prometto un bambino, il tuo di Sara è anche mio, è il segno vero che io mai più ti abbandonerò. Ora ti posso dar tutto, ma non mi chiedere il bruciata, non puoi volerlo, Signore. Abraham, il cielo, le stelle, Abraham, Abraham, conta pure la sabbia del mare. Abraham, il popolo padre sarai. Era di pietra il mio cuore, t'ho presentato mio figlio, per dirti ancora il mio sì. Non devi ucciderlo, sai, mi basta solo la fede di chi dà tutto al suo Dio. Vai, il mio amore è con te. Abraham, conta pure la sabbia del mare. Abraham, del mio popolo padre sarai. Abraham, oggi cammina felice, dove ti porta la voce, nata nel sole di un giorno che poi non tornerà più. Forse non sai dove porta, è sempre un rischio per l'uomo, ma per chi crede al Signore ogni cammino è nel sole.